Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, in diretta ogni mercoledì dalle 11 alle 12, un medico specialista risponde alle vostre domande. Informa Salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
La buona giornata ai nostri radioascoltatori. Sono Giovanni Marinosci, con voi da Radio Barbagia. Oggi abbiamo in studio ancora il dottor Raffaele Muretti. Il dottor Raffaele Muretti, che è un urologo. Buongiorno dottore.
Buongiorno.
Buongiorno a lei.
Saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie per essere intervenuto a chiudere la trasmissione che abbiamo iniziato, se ricordo bene, il 10 febbraio, poi interrotta perché l'argomento era molto interessante e siamo andati molto molto avanti con il tempo e mancavano alcune cose per poter considerare la trasmissione completata. Vi dicevo che siamo su Radio Barbagia con la trasmissione Informa Salute. Voglio ricordare ai radioascoltatori che potete chiamarci al numero 391 1724 686 o mandarci un SMS per porci un quesito. Potete anche scriverci via mail all'indirizzo cedian@cedian.it oppure seguirci sulla pagina di Facebook. Dunque, dottor Muretti, la volta scorsa, il 10 febbraio appunto, lei ha trattato l'argomento ipertrofia prostatica benigna. Su questo argomento le è stato chiesto che cos'è la prostata, quali sono le funzioni che svolge la prostata. C'è stato anche un ascoltatore in diretta che l'ha chiamata per chiederle delle informazioni. Cosa è la ipertrofia prostatica benigna? Abbiamo parlato di quali sono le cause che determinano questa ipertrofia prostatica benigna, quali sono i sintomi e come si effettua la diagnosi della ipertrofia prostatica benigna. Le chiederei cortesemente di fare un sunto soltanto della domanda che le ho posto: che cos'è la ipertrofia prostatica benigna, quali sono i sintomi, una cosa rapida, giusto per dare un riassunto. Per poi passare alle altre domande che concludono poi l'argomento.
Quindi, la prostata, come detto nella precedente trasmissione, è una ghiandola che fa parte dell'apparato genitale maschile, però ha la caratteristica di essere attraversata dall'uretra, che è un organo dell'apparato urinario. Produce una secrezione che, insieme a quella delle vescicole seminali e del testicolo, costituisce lo sperma nella sua complessità. L'ipertrofia prostatica benigna è un aumento di volume di una porzione della ghiandola e più precisamente della parte centrale della prostata, quella che si sviluppa attorno al canale uretrale, e proprio per questo sviluppo attorno a questo canale viene a determinare i sintomi ostruttivi tipici dell'ipertrofia prostatica, che sono la difficoltà a svuotare la vescica, la voglia di urinare spesso, doversi alzare molto la notte, avere urgenza di andare in bagno e altri sintomi meno importanti. La diagnosi, come in tutte le patologie, viene fatta con una accurata anamnesi, cioè interrogando il paziente in merito a tutti i suoi disturbi, facendo un accurato esame obiettivo, quindi un'ispezione degli organi interessati, di cui la manovra più importante è sicuramente l'esplorazione rettale digitale, e poi eseguendo anche una scansione di tutti gli organi dell'apparato urinario con l'ecografo. Attraverso questi passi qui giungiamo appunto ad avere la diagnosi di ipertrofia prostatica benigna.
Bene, abbiamo quindi inteso. Siamo arrivati poi al punto in cui avrei voluto chiederle, ma il tempo era scaduto, quali sono le opzioni terapeutiche per curare l'ipertrofia prostatica benigna.
Ok. Quindi ai giorni d'oggi le opzioni terapeutiche sono diverse, ma sostanzialmente le possiamo dividere in due grossi gruppi: una terapia di tipo medico-farmacologico e una terapia chirurgica, all'interno del quale ci sono anche delle opzioni mini-invasive. Ecco, la terapia medica-farmacologica, come primo approccio, si può usare in tutti i pazienti e si può proseguire con questa terapia medica se i pazienti ne traggono beneficio, cioè c'è una risoluzione dei sintomi dell'ipertrofia prostatica e una risoluzione dell'ostruzione. Negli altri casi, i casi che non rispondono bene alla terapia medica, si fa in uno step successivo, si programma una terapia di tipo chirurgico più invasivo, che poi vedremo in modo dettagliato. Allora, per quanto riguarda la terapia medica, non abbiamo a disposizione moltissimi farmaci, abbiamo a disposizione due gruppi di farmaci. Un primo gruppo sono chiamati farmaci alfa-littici, perché agiscono sulle terminazioni nervose del sistema simpatico che innervano la prostata e l'uretra. Ecco, questi farmaci bloccano questi recettori, per cui fanno in modo che la muscolatura che sta attorno alla prostata e all'uretra si rilassa e faciliti il passaggio dell'urina. I farmaci più noti sono l'alfusuzina, la tansulozina e la più recente la silodozina. Ce ne sono anche altri comunque meno usati. Ecco, tramite questi farmaci in breve tempo, nel giro di 15-20 giorni, una buona percentuale dei pazienti si accorge che molti dei sintomi come la pollacchiuria, la difficoltà a svuotare la vescica, il doversi alzare spesso la notte, eccetera, tendono a regredire completamente o in parte. Se questo non avviene, cioè usando un solo farmaco alfa-littico, in un successivo step si introduce un secondo farmaco che ha un meccanismo di azione diverso. La seconda categoria di farmaci vengono chiamati inibitori della 5-alfa-reduttasi, che è un enzima che trasforma il testosterone in dihidrotestosterone. Ecco, bloccando la 5-alfa-reduttasi, bloccando la trasformazione del testosterone in dihidrotestosterone, favorisce un pochino la regressione del volume prostatico. Nel senso che non è che la prostata ritorni normale, acquisisca completamente il suo volume, il volume normale, ma riduce di un 15-20% il volume prostatico, quindi associata agli alfalitici che fanno rilasciare tutta l'uretra, quindi farla aprire meglio quando c'è il flusso urinario, e questa riduzione volumetrica della prostata, una buona percentuale di pazienti può evitare il trattamento chirurgico. Naturalmente questa terapia va fatta in modo continuativo, non è che, perché molti pazienti ti chiedono dopo chirurgia quanti giorni la devo fare, quanti mesi la devo fare, in realtà la deve fare per sempre. Cioè,
dura tutta la vita quindi questa?
Sì, dura tutta la vita, si possono essere brevi periodi di sospensione, eccetera, eccetera.
Non c'è rischio, mi scusi, che il corpo umano arrivi alla assuefazione a questo farmaco?
Ecco, si è visto che sono dei farmaci, ci sono il problema della assuefazione non c'è, c'è più questo, il problema di tolleranza invece, nel senso che come tutti i farmaci anche questi possono avere degli effetti collaterali che per il paziente non sopporta, sono molto importanti, possono essere molto importanti per ogni singolo paziente. Ecco, i cosiddetti alfalittici possono provocare una diminuzione della pressione arteriosa, che spesso è un fattore benefico perché stiamo trattando pazienti di una certa età, quindi il fatto che si riduca un pochino la pressione nella maggior parte dei casi è un aspetto positivo, però qualche volta questo effetto è molto marcato, quindi il paziente si sente astenico, a capogiri, vertigini, e allora è costretto ad abbandonare la terapia. Mentre gli inibitori...
Chiedo scusa, sì. Ma anziché abbandonare la terapia può anche fare delle azioni, prendere qualcosa, ad esempio il caffè, il classico, per tenere un po' più alta la pressione? Oppure non funziona così?
No, diciamo, non è così. Ecco, premesso che la maggior parte dei pazienti lo tollera, quella piccola percentuale che non lo tollera, in realtà è una sua caratteristica, tenendo conto che spesso prendono anche degli altri farmaci per l'ipertensione. Ecco, in certi casi riducendo la posologia del farmaco dell'ipertensione, aggiungendo il farmaco per la terapia della prostata si raggiunge un equilibrio,
sì.
Però ci sono una piccola percentuale di pazienti in cui questo equilibrio non si raggiunge e comunque il paziente non è contento, insoddisfatto, perché dice io non sto bene eccetera eccetera, e per ovvi motivi viene abbandonata la terapia alfalittica. La terapia invece con i riduttori della 5-alfa riduttasi, siccome inibiscono un po' il testosterone, possono provocare riduzione della libido o impotenza, è una percentuale di circa il 3-5% dei casi, che però spesso tende a regredire dopo qualche mese di trattamento. Comunque è ovvio che se il paziente ha ancora delle performance sessuali valide, eccetera eccetera, e ad un certo punto ti dice che questa terapia non la vuol fare per ovvi motivi, anche qui la percentuale dei pazienti è abbastanza bassa, per cui diciamo in linea di massima viene praticata per in molti pazienti per tanti anni, anche per sempre, senza grosse problematiche.
Quindi non c'è il rischio di assuefazione.
E poi irreversibile, ecco, tutti questi sintomi che abbiamo detto, sia degli alfalittici, l'ipotensione con eventuali capogiri, la riduzione della libido, la riduzione della potenza sessuale, sono reversibili con la sospensione della terapia, per cui non c'è il rischio praticamente a praticarla, nel senso che quelle poche persone che non possono per ovvi motivi praticarla verrà sospesa e il paziente verrà indirizzato verso altre terapie, capito?
Sì, sì, sì.
Allora, in certi pazienti usiamo solo gli alfalitici, cioè sono quelli che hanno una prostata non molto grande, cioè il cui volume si aggira sui 30-40 cc, mentre invece i pazienti che hanno una prostata che tende a superare i 50 cc, preferiamo usare gli inibitori della 5-alfa riduttasi proprio perché diminuiscono anche il volume prostatico. Però se è necessario, se da solo il farmaco non è sufficiente, possiamo associarli tutti e due. Infatti la terapia medica migliore in realtà è la combinazione dei farmaci alfalittici con gli inibitori della 5-alfa riduttasi, che sono sostanzialmente due. Uno è noto come finasteride e l'altro è il nome chimico è la dutasteride, che è un derivato della finasteride, capito? Quindi la combinazione di questi due farmaci è quella che dà i migliori risultati, ovviamente sempre se viene tollerata dal paziente, perché come abbiamo detto è una terapia di lunga durata, anzi può essere una terapia per sempre, capito?
Sì.
Ecco, se invece il paziente per qualche motivo o per effetti collaterali oppure perché in realtà non risponde, i sintomi non tendono a regredire ma più o meno persistono uguali, nelle visite successive il paziente ci riferisce che con la terapia praticamente non ha notato dei grossi benefici,
sì.
Per cui noi gli avevamo già preannunciato in precedenza che questa possibilità esiste, per cui lui ci dice, ci conferma questo fatto qui, a noi diciamo allora bisogna ricorrere alla terapia chirurgica.
Mi scusi, ora io vedo che in altri campi ci sono delle terapie attraverso apparecchiature elettromedicali. Nel caso della prostata non c'è nulla?
Sì, ci sono delle terapie meno invasive che in realtà fanno parte di quelle chirurgiche perché sono invasive, ma non sono chirurgiche vere e proprie e ne parliamo adesso.
Ah, bene.
Ecco, la terapia chirurgica, innanzitutto esiste sempre la vecchia terapia chirurgica a cielo aperto, in cui viene aperto l'addome, la prostata viene aggredita proprio chirurgicamente a cielo aperto dal chirurgo che rimuove praticamente dalla prostata la parte centrale in blocco, l'adenoma, che è il tumore benigno che praticamente ha creato l'ostruzione e impedisce alla vescica a svuotarsi bene. Ecco, questa negli anni 70, dagli anni 70 agli anni, ai primi degli anni 90, questa era la terapia più comune, però poi è stata introdotta anche dagli anni prima, però non ha preso piede subito, la terapia endoscopica. La terapia endoscopica consiste sempre nell'asportare l'adenoma, cioè la parte centrale della prostata, ma non più aprendo l'addome del paziente, aprendo la vescica, ma introducendo attraverso l'uretra uno strumento che si chiama resettore. Ecco, questo resettore funziona come un bisturi elettrico, nel senso che c'è una corrente che consente di effettuare un taglio sui tessuti e un altro tipo di corrente che consente di coagulare. Quindi si introduce questo strumento che ha un'ottica dentro il canale uretrale, quindi tu a vista vedi la prostata e con un'ansa dove passa la corrente elettrica, immagina come una piccola zappa, la passi sulla prostata e tagli delle fette di tessuto.
Ecco, chiedo scusa, mi permetta, vorrei capire una cosa, ma questo tipo di intervento, inserendo l'apparecchiatura attraverso l'uretra, vuol dire quindi entrare dall'esterno ma senza fare buchi?
Senza fare buchi, esatto. L'endoscopia è una terapia chirurgica, mentre la laparoscopia è una terapia chirurgica in cui tu fai dei buchi sul corpo del paziente. Nella endoscopia tu entri sempre per le vie naturali.
Per le vie naturali, quindi sì. In questo caso da dove esce l'urina si entra
dall'esterno. Introduci questo strumento che, per chi non l'ha mai visto, possiamo dire, immagina come è fatto un catetere, solo che è metallico. Puoi introdurre un'ottica che ti consente di vedere e puoi mettere questa ansa che con un pulsante la puoi spostare avanti e indietro. Con questo movimento di scorrimento avanti e indietro tagli delle fette di tessuto. Tutto attorno, tu sei dentro, immagina di essere dentro un tunnel, certo. L'uretra dove passa l'urina. Questo tunnel è stretto a causa dell'ipertrofia prostatica, noi dobbiamo farlo diventare un tunnel più grande in modo che l'urina passa bene. Quindi una volta che hai introdotto lo strumento, tu vedi, ti posizioni, ovviamente bisogna avere nozioni di anatomia, sì. Perché ti devi, insomma, devi cercare di non ledere lo sfintere uretrale esterno, altrimenti si può avere un'incontinenza. Quindi deve fare delle sezioni di tessuto prostatico che vanno dal collo vescicale fino a una struttura chiamata collicolo seminale, che è il punto dove sboccano i deferenti, cioè quei condotti che portano lo sperma dalle vescicole seminali, perché andando oltre c'è il rischio di ledere lo sfintere striato.
Ecco, mi scusi, ma queste fette che tagliate le asportate anche all'esterno?
Queste fette appena le tagli cadono in vescica e tu continui l'intervento, non li asporti, ma
cadono in vescica e quindi vengono espulse poi successivamente?
Successivamente vengono aspirate, c'è un evacuatore, cioè praticamente una volta
si toglie quello strumento,
sì, hai tagliato tutte le fette, levi lo strumento dal settore, rimane la camicia, sì. Che praticamente è una struttura metallica cilindrica
che permette l'ingresso e l'uscita di altri strumenti.
Attraverso questo strumento metti un evacuatore che ti aspira tutti i pezzi della vescica. Questi pezzi vengono raccolti in una provetta e mandati all'anatomopatologo per essere esaminati, per confermarci che sia un'ipertrofia prostatica e che non ci siano nidi, piccoli nidi che magari sono maligni. Quando sono molto piccoli non sono. Quindi praticamente nella resezione endoscopica fai le stesse cose che fai nella terapia chirurgica tradizionale, mentre lì levi in blocco tutto l'adenoma e qui lo levi a fettine.
Ho capito.
Il chirurgo riconosce quando ha finita la resezione, perché c'è una differenza a disposizione delle maglie, dei tessuti, quando si passa dall'ipertrofia al tessuto sano.
Allora, dottor Muretti, abbia pazienza, abbiamo una prima pausa pubblicitaria, sì. E poi riprenderemo con questo interessantissimo argomento. La linea alla regia centrale dallo studio del CEDIAN, Centro Diagnostico di Nuoro.
Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Rieccoci in onda dagli studi del CEDIAN in collegamento con la regia centrale di Radio Barbagia. Abbiamo qui da noi la dottor Raffaele Muretti, urologo, che ci sta spiegando la parte finale della trasmissione che è già andata in onda il 10 di febbraio, inerente l'ipertrofia prostatica benigna. Dunque, dottor Muretti, abbiamo lasciato i radioascoltatori durante la prima pausa durante la prima parte della trasmissione, scusate, nella quale abbiamo parlato di quali sono le opzioni terapeutiche per curare l'ipertrofia prostatica benigna, ma ancora credo non abbiamo completato.
Esattamente.
Ci dica.
Sì. Quelle che abbiamo descritto, cioè l'intervento chirurgico a cielo aperto e la resezione endoscopica, sono diciamo gli interventi più eseguiti attualmente. In particolare il più eseguito di tutti è la resezione endoscopica, che viene chiamata TURP, è una sigla inglese. Però esistono anche delle opzioni meno invasive, che però non danno gli stessi risultati di questa, sono risultati un po' più scarsi, che possono assomigliarsi a quelli della terapia medica, solo che invece di essere continuativi per tutta la vita come la terapia medica, li puoi fare una, due, tre volte nel corso della vita. Ne descrivo qualcuna, per esempio esiste la termoterapia, che consiste nel portare a una certa temperatura il tessuto ipertrofico. Questo tessuto ipertrofico portato a una certa temperatura degenera e piano piano in parte viene riassorbito, riducendo quindi la massa ostruente.
Ecco, ma questo calore lo generate sì. Attraverso...
Esatto, ci sono diversi modi per generarlo, per esempio esiste uno strumento che assomiglia molto a un catetere, che ha una piastrina che genera delle microonde. Queste microonde portano la temperatura della prostata, se non ricordo male, sui 50-60 gradi, e questo danneggia il tessuto ipertrofico, che poi piano piano viene riassorbito, capito? Proprio in seguito a questo.
Quindi
danno.
Dall'esterno c'è una specie di antennina che punta.
Sì, viene introdotta nell'uretra.
Ah, viene introdotta.
Sì, come il resescopio, viene introdotto nell'uretra. È come molto simile a un catetere, in quel tratto che sta proprio a contatto con la prostata c'è questo generatore di microonde, questo generatore di microonde genera questo calore, il calore praticamente danneggia il tessuto che costituisce l'ipertrofia prostatica benigna, che poi viene riassorbito.
Ma questo calore non danneggia altri tessuti che ci sono intorno?
No, cioè è dosato in modo che non danneggi gli altri tessuti, ecco, è stato sperimentato in modo tale che l'azione sia limitata, capito?
Quindi è una sonda che mira in un punto preciso.
Sì, abbastanza mirata, non crea dei danni. Poi esiste anche un sistema di raffreddamento attorno agli organi, esiste una sonda, per esempio in questo caso, che viene messa nel retto dove circola dell'acqua, che fa raffreddare il sistema, capito? Quindi sono sistemi protetti che c'è più rischio che non siano efficaci, mentre minore il rischio delle complicanze, capito? Un altro modo, poi esiste anche un altro sistema che io ho anche usato in passato, questo non l'ho mai sperimentato, il Tuna, dove invece di mettere una piastrina a livello della prostata, esistono proprio, quando tu introduci lo strumento, spingi il pulsante, escono due aghi che penetrano nella prostata. Questi aghi, tramite dell'energia a radiofrequenze, anche questi fanno aumentare la temperatura del tessuto prostatico ipertrofico e lo portano a un riassorbimento per degenerazione del tessuto stesso.
Cioè questi aghi vanno a pungere
proprio
il tessuto?
Sì, escono lateralmente. Cioè sì. Tu sei dentro la prostata, spingi il pulsante, due aghi perforano l'uretra e vanno dentro il tessuto ipertrofico, generano il calore e praticamente danno un risultato molto simile a quello, diciamo che sono equivalenti queste terapie, sono due strumenti diversi che determinano una distruzione del tessuto adenomatoso ipertrofico col calore.
Ho capito.
Col calore. Un'altra possibilità può essere anche il laser, che molti pensano sia lo strumento migliore, invece ancora non lo è. Esistono due tipi di laser, per esempio c'è un laser più vecchio, al neodimio YAG si chiama, che come la termoterapia, questo laser viene introdotto, una fibra laser viene introdotto dentro i lobi prostatici, anche questo genera un'energia che distrugge il tessuto. Poi esiste un laser più moderno all'olmio, che consente di tagliare a fettine la prostata, proprio come il resettore. Quindi questo, delle terapie meno invasive, è quello che più assomiglia alla resezione. Però dagli studi statistici sembra che i risultati siano inferiori, ancora non ha raggiunto la qualità che si ha con la resezione transurettale della prostata tradizionale.
Che magari adesso ci spiega bene, ma dottor Muretti abbia pazienza. Lei ha elencato una serie di tipologie di intervento che immagino siano datate, cioè voglio dire, ce n'è una che è stata inventata, che so, 15 anni fa, un'altra 10 anni fa, eccetera, eccetera. Ma la scelta di una tipologia o dell'altra viene fatta sulle particolarità del paziente o in funzione della disponibilità delle attrezzature dell'ospedale o dell'esperienza dello stesso medico?
Sì, ecco, un po' di tutte, partecipano tutte queste componenti, però ecco, bisogna tener conto che in genere la maggior parte degli ospedali sono dotati di quelle attrezzature che danno risultati migliori, per cui in tutti i reparti urologici che si rispettano è garantito l'intervento chirurgico a cielo aperto tradizionale ed è garantita la TURP, la resezione endoscopica della prostata col resettore, che noi chiamiamo è il gold standard attualmente, capito? Per prostate, ecco, quando scegliere il resettore, quando scegliere la terapia tradizionale? La tradizionale in genere la applichiamo quando la prostata è molto grande, oltre i 100 grammi, perché ci vuole, la resezione sarebbe troppo lunga e l'anestesia sarebbe ancora troppo lunga, capito? Quindi per accorciare i tempi di anestesia, se la prostata è molto grande, facciamo l'intervento a cielo aperto. Se invece la prostata ha un peso medio, è preferibile fare la resezione endoscopica perché è meno invasiva. Ok. Però se per esempio il paziente ha delle problematiche di vario tipo, cardiologiche, respiratorie, eccetera, eccetera, e non si vuole sottoporre una terapia seria, possiamo proporre queste terapie alternative dove l'anestesia può essere anche locale, capito? Oppure molto, molto leggera. Quando si fa la termoterapia, il laser, queste cose, le terapie sono molto, molto più blande, capito? Quindi possono essere scelte per pazienti che hanno più problematiche, però possono essere scelte queste terapie anche per pazienti che non vogliono fare la terapia medica per qualche motivo. Ovviamente le opzioni mini-invasive non sono diffuse in tutti i reparti, nel senso che la maggior parte dei reparti, siccome c'è una questione di spesa, dice facciamo le cose che statisticamente sono riconosciute come più serie. E le altre, per esempio quando io ho lavorato in urologia, io ho usato il laser, non l'ho mai usato, ma ho usato la termoterapia, tutti i tipi che ho esposto prima, non perché l'ospedale abbia acquistato gli apparecchi, ma perché le ditte ce li hanno dati in prestito per poi acquistarle, capito? Sì, noi abbiamo trattato un certo numero di pazienti, poi nel bilancio dell'ospedale non entrava la possibilità di comprare e non sono state comprate, però c'è da tenere presente che i risultati non erano sicuramente paragonabili a quelli ottenuti con l'intervento a cielo aperto o con la resezione endoscopica, capito?
Ecco, quella a cielo aperto immagino sia da una parte la più radicale, ma anche la più efficace, voglio supporre.
Sì,
perché
però
vedete esattamente benino.
La resezione endoscopica, se la prostata non è molto grande, dà lo stesso risultato. Ah. Solo che lì tutto il tessuto in un unico blocco, l'adenoma, praticamente lo togli interno, invece lì lo asporti a fettine.
Certo, certo.
E quindi il risultato è pari, solamente che se la prostata è molto grande, superiore a 100 cc di volume, i tempi sono troppo lunghi, capito? Però diciamo tutte le terapie, tutte queste hanno la loro validità e la loro indicazione. Se io mi trovo di fronte a un paziente di 90 anni, cardiopatico, che ha problemi molto importanti della prostata, allora preferisco non so fare una termoterapia, magari se non la posso fare nel mio ospedale gli indico l'ospedale, gli faccio un esempio, alla Nusei la fanno, per esempio, a Nuoro certo. non la stiamo facendo da quando ci avevano dato incomodato quegli apparecchi.
Sì, capito, certo. Beh, io voglio ricordare ai radioascoltatori, l'ho già detto nella precedente puntata, che il dottor Raffaele Muretti ha lavorato molti, molti, molti anni all'ospedale San Francesco di Nuoro nel reparto di urologia, dico bene?
Certo, sì. E credo che neanche tuttora i colleghi che ci sono facciano le terapie mini-invasive, fanno soprattutto la TURP, che è il gol. E poi nelle prostate molto grosse, quando c'è l'indicazione, fanno l'intervento
chirurgico.
Ecco, l'intervento, dopo parleremo delle complicanze dell'ipertrofia prostatica notata, l'intervento chirurgico è importante anche nell'ipertrofia prostatica che ha avuto associata delle complicanze importanti. Per esempio, se noi abbiamo un'ipertrofia prostatica con un grosso calcolo, oppure con un grosso diverticolo, Facendo l'intervento chirurgico a cielo aperto abbiamo la possibilità di asportare l'adenoma, ma di asportare, di correggere anche il diverticolo e di asportare il calcolo. Capito? Quindi se ci sono delle complicanze importanti, e diciamo che l'intervento chirurgico a cielo aperto ha la sua importanza. Se invece il calcolo è di piccole dimensioni, si può asportare anche quello anche per via endoscopica. Si leva il resettore, si mette un altro strumento che lo frantuma in piccoli pezzi e lo asporti. Però se ti trovi di fronte a una grossa prostata, un grosso calcolo, un grosso diverticolo, il diverticolo è una sacca, una estroflessione della vescica che si forma, ne avevamo accennato nell'altra trasmissione,
nella quale
dove si raccoglie l'urina, la stagna, che va, quindi se ti trovi in un quadro del genere complicato, grossa prostata, grosso calcolo, grosso diverticolo, è preferibile fare un approccio chirurgico e correggi tutto in un'unica seduta ed è la cosa migliore.
Sì.
Però anche queste complicanze, se sono molto limitate, si possono trattare anche per via endoscopica.
Ecco, una curiosità, dottor Muretti, ma lei prima ha parlato di temperature sui 50-60 gradi, immagino che questi interventi vengano fatti, lo ha già accennato anche lei, con un minimo di anestesia, ma questo calore il paziente non lo sente, quindi perché c'è l'anestesia o un certo bruciore lo avverte?
Ecco, lo avverte, ma è tollerabile, capito? Cioè io ho visto i miei pazienti che trattavamo con la termoterapia, dicevano, sento un po' di calore, un po' di fastidio, ma smettiamo, gli si chiedeva se vuole che smettiamo, perché non avevamo molta esperienza nel trattare. No, non dice, può continuare, glielo sto semplicemente dicendo, perché però non abbiamo avuto mai complicanze legate all'aumento di questa temperatura, capito? Perché il raggio di azione è limitato proprio, è calcolato in modo tale che non oltrepassi il tessuto adenomatoso.
Ho capito. Molto bene, va bene. Per quanto riguarda l'intervento invece a cielo aperto, vabbè, è un intervento classico, si apre l'addome, si entra.
Sì, si apre l'addome, la prostata può essere raggiunta o attraverso la vescica, oppure aprendo direttamente per via retrapubblica la capsula prostatica, non c'è molta differenza. Per via retropubblica, cioè praticamente noi abbiamo la vescica e sotto la prostata, senza aprire la vescica possiamo andare direttamente sulla prostata, inciderla e asportare l'adenoma, oppure lo possiamo fare attraverso la vescica, aprendo la vescica e raggiungendo la prostata attraverso la vescica. Questo intervento è preferibile se ha delle complicanze come dei calcoli di diverticoli, perché aprendo la vescica togli il calcolo, ripari il diverticolo e asporti l'adenoma. Se invece c'è una grossa prostata e non hai complicanze in vescica come calcoli o diverticoli, può incidere direttamente la capsula prostatica ed enucleare l'adenoma, il tessuto ipertrofico.
Quanto tempo dura un intervento a cielo aperto, come dice lei?
Ma un intervento a cielo aperto può durare un'ora, un'ora e mezzo. Dipende se per esempio se non ci sono complicanze tipo diverticoli, che spesso richiedono molto tempo perché devono essere isolati dai tessuti circostanti, diciamo che un'oretta è in genere sufficiente.
E la degenza di un paziente?
Ecco, la degenza di un paziente operato a cielo aperto è di circa una settimana, perché ovviamente viene messo un catetere a dimora con un lavaggio continuo, e questo è un drenaggio. Un drenaggio per
il punto di apertura
punto di apertura per drenare le eventuali secrezioni, l'eventuale sangue che si accumula, e bisogna aspettare che la ferita si sia rimarginata, altrimenti se tu levi prima il catetere fuoriesce l'urina dalla ferita, c'è una fistola, capito?
Certo.
Quindi prima di rimuovere il catetere in genere sono sufficienti 6 giorni. Qualche volta 7, insomma, se una persona molto anziana, defedata, con scarsa reattività, qualche volta è stato necessario anche 10 giorni, capito? Però dai 7 a 10 giorni pure rimuovere il catetere e si lascia il drenaggio. Se dal drenaggio non fuoriesce urina o altre secrezioni, vuol dire che il paziente è guarito, rimuovi anche il drenaggio e il paziente può andare a casa.
Dottor Muretti, lei se le facessi la domanda, qual è secondo lei la terapia migliore, cioè fra le varie opzioni che lei mi ha indicato, ce n'è una migliore o
ecco, secondo me non esiste la migliore, nel senso che va adattata alle esigenze del paziente. Faccio un esempio, proprio oggi ho visto un paziente che secondo me ha bisogno di una terapia chirurgica. Gliel'ho consigliata vivamente, gli ho detto: ma guardi che nel suo caso è meglio una terapia chirurgica, perché nonostante le faccia gli alfalittici, i riduttori della 5-alfa riduttasi, c'ha un ristagno abbastanza importante d'urina, non riesce a svuotare. Lui diceva: dottor, ma io sono anziano e sto bene, con la cura che mi ha dato lei sto bene e mi accontento, capito? Quindi in realtà per lui sarebbe stato, per la risoluzione del corrente, è meglio un intervento. Per lui, lui fa questa considerazione: che è anziano, la sua aspettanza di vita secondo lui è molto bassa ed è contento. Allora ovviamente il paziente, io gli dico: va bene, allora seguiamo, io rispetto la sua decisione, però magari venga e faccia qualche controllo in più per vedere che non ci sia un'evoluzione della malattia in peggio, capito? Quindi si tratta di vedere anche le aspirazioni del paziente. Ci sono un po' dei pazienti che se li parli di chirurgia scappano. Allora in questi bisogna per forza seguire, come questo paziente, seguire, fare una terapia medica. Ovviamente se la terapia medica non è efficace, tu hai l'obbligo di consigliargli l'intervento, illustrandogli tutte le complicanze che si possono avere, però chiaramente il paziente spesso ha bisogno di tempo per maturare questa decisione.
Anche perché poi magari intervengono fattori del tipo l'aumento del dolore o la difficoltà di minzione, esatto, o quant'altro, arriva un punto in cui si sente anche lui costretto.
Sì, loro se si accorgono che effettivamente quando migliorano con la terapia medica, la maggior parte dei pazienti rinunciano alla terapia chirurgica. Quando, certo. Ecco, loro, quello che dico io è: se il paziente ha una buona qualità di vita, può stare sempre con la terapia medica. Però se la qualità di vita non è buona, è condizionato, non può fare un viaggio perché gli scappa la pipì, perché deve andare sempre in bagno, perché c'è il rischio di ritenzione, eccetera, eccetera, allora è meglio una soluzione chirurgica.
In 10 giorni si risolve il problema.
In assoluto, da un punto di vista statistico, il gold standard, cioè l'intervento migliore che attualmente esiste per il trattamento dell'ipertrofia prostatica benigna, è la resezione endoscopica della prostata. Questo è considerato attualmente il gold standard.
La situazione, capito? Migliore quindi, a meno che la prostata, sì, non sia esagerata.
Praticamente con questo intervento a lungo termine si hanno degli ottimi risultati immediati e anche a lungo termine, mentre con le terapie mini-invasive la terapia medica la devi fare sempre, capito? Molte volte si tratta di persone che devono fare anche tante altre terapie perché magari sono cardiopatici, sono ipertesi, hanno problemi alla tiroide, e quindi la terapia, insomma, mischiare tutti questi farmaci diventa un po' complicato. Io anche in questi spingo un pochino un po' per l'intervento chirurgico, almeno elimina una parte dei farmaci quotidiani. Però anche lì si tratta di vedere un po'.
È un po' anche soggettiva la decisione.
Sì, un po' soggettiva, capito.
Va bene, dottor Muretti, abbiamo un'altra pausa pubblicitaria, quindi qui dallo studio del CEDIAN passiamo la linea alla sede centrale di Radio Barbagia.
Informa salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Rieccoci di nuovo in trasmissione, che vi parla è Giovanni Marinosci dalla mini regia del CEDIAN, Centro Diagnostico in Nuoro, collegati con la regia centrale di Radio Barbagia. Stiamo trasmettendo Informa Salute. Abbiamo in studio il dottor Raffaele Muretti, urologo, ed è il medico che in questo momento lo specialista che ci sta parlando della parte finale di una trasmissione che abbiamo già iniziato il 10 di febbraio, in questo caso l'ipertrofia prostatica benigna. Stiamo proseguendo quindi nel concludere questo ciclo dedicato all'ipertrofia prostatica benigna. Abbiamo parlato di quali sono le opzioni terapeutiche per curarla, fra le varie opzioni qual è la migliore, e però a questo punto credo, dottor Muretti, ci possano essere anche delle complicanze. Per intanto voglio ricordare ai radioascoltatori il numero di telefono a cui possono porre dei quesiti, anche per altre specialità, avremo modo poi di trattarle successivamente. Il numero di telefono è il 391 1724 686, è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:00. Potete scriverci anche un SMS se volete, oppure scrivere via mail al cedian@cedian.it. Per chi invece naviga su Facebook, andate a cercare il nostro account Cedian Centro Diagnostico. Dottor Muretti, quindi stavo dicendo, se vogliamo considerare eventuali complicanze di una ipertrofia prostatica benigna non curata, ma intanto aggiungerei poi, le chiedo la cortesia di parlare anche delle complicanze successive eventualmente a un trattamento endoscopico o sì, a un intervento chirurgico.
Se vuole ne parliamo adesso.
Ne parliamo adesso e poi passiamo alle eventuali
sì, alle complicanze,
successive complicanze, sì.
Ecco, le complicanze della terapia medica le abbiamo già accennate prima. Per quanto riguarda la terapia chirurgica, nell'immediato post-operatorio e nei primi giorni durante la dimissione, le complicanze che possono verificare sono il sanguinamento, cioè certe volte dopo che è stato sospeso, in genere subito dopo l'intervento, la vescica viene lavata continuamente con una soluzione, c'è un catetere a due vie dove l'acqua entra in vescica e fuoriesce asportando eventuali coaguli, sangue, eccetera eccetera. In genere dopo due giorni, massimo tre, le urine sono limpide, per cui questo lavaggio viene rimosso. Qualche volta succede che cada un'eschara. L'eschara è quella crosticina che si forma sulle lesioni chirurgiche in riparazione, sì, e magari sotto c'è un vasellino. Allora può succedere che sia un sanguinamento improvviso e la vescica si riempie di sangue, di coaguli. Ecco, in questo caso il paziente si spaventa abbastanza perché vede il sangue, eccetera, eccetera, però non è una cosa molto complicata. Si tratta però di riportare il paziente per 10 minuti, un quarto d'ora in sala, evacuare il sangue che si è raccolto in vescica e coagulare la fonte di sanguinamento.
Quindi sempre per via endoscopica.
Endoscopica, vale sì. A dire... Questo lo fa endoscopica anche se il paziente è stato operato a cielo aperto, lo puoi fare. Introduci praticamente uno strumento, ecco, su questo strumento applichi un aspiratore, aspiri tutti i coaguli, poi guardi dentro e cerchi di individuare il punto che si è messo a sanguinare, da cui si è staccata l'escara o crosticina, tanto per farci capire, dove sotto la quale c'era il vaso. Coaguli quel vaso e il sanguinamento smette e tutto ritorna come prima. Sfortunatamente questo evento qualche volta si verifica anche quando il paziente è stato dimesso, in particolare se il paziente per esempio invece di stare a riposo per i primi 20-30 giorni si mette a fare strapazzi fisici. Un esempio classico è il tizio che prende il suo SUV e va in strade accidentate prendendo colpi eccetera eccetera, e capito tante volte che stava benissimo, si è fatto la sua gita fuori porta col SUV e poi è tornato con la vescica piena di coaguli, molto spaventato. Ovviamente il problema viene risolto in fretta e rapidamente e il paziente poi ritorna alle sue normali attività. Questa è una complicanza a breve scadenza, perché una volta che sono passati un mese è difficile che una complicanza del genere si possa verificare. Invece una complicanza che possiamo avere a distanza è la sclerosi, cioè quando tu tagli un tessuto avviene una guarigione. La guarigione deve formare un tessuto soffice, morbido, elastico. Sì. Qualche volta ci sono dei pazienti che hanno problemi di cicatrizzazione,
sì,
per cui invece di formare un tessuto elastico soffice formano un tessuto, succede anche nelle ferite superficiali talvolta, un tessuto ipertrofico sclerosante, duro, rigido.
Sì, come le cicatrici.
Come le certe cicatrici, sì, che possono essere belle oppure molto rilevate. Se si forma una cicatrice che noi chiamiamo stenosante, tende a richiudere il canale prostatico, allora in quel caso si può ricreare una ostruzione, capito? Si ha la sclerosi della loggia prostatica, cioè invece di guarire formando un tessuto soffice con un normale rivestimento di cellule epiteliali, si forma questo tessuto denso e poco elastico, per cui diciamo l'intervento viene compromesso in un certo tempo, in un certo senso, però questa evenienza, diciamo, ha un'incidenza abbastanza bassa del 3-4%, una cosa del genere, credo, statisticamente. Un'altra complicanza che si può avere è la stenosi dell'uretra, cioè l'uretra in un punto per un fatto infiammatorio dovuto alle stesse manovre endoscopiche, spesso a motivi non precisati, forma si restringe e quindi si crea di nuovo un'ostruzione. In questo caso questo restringimento va inciso con una lama, sempre endoscopicamente, per riportare l'uretra al calibro giusto, in modo che consenta un normale deflusso dell'urina.
Ma l'incisione, voglio dire, adesso sto immaginando l'uretra come
un canale,
voi la incidete, ma si apre a quel punto?
No, ecco, entri sempre dall'interno, c'è uno strumento circolare da cui fuoriesce una piccola lama, tu passi sul punto ristretto, ci passi sopra e vedi la stenosi, l'estringimento che si apre e si allarga, e poi si mette un catetere in modo che questa dilatazione venga mantenuta e l'uretra guarisce attorno a questo catetere mantenendo un calibro normale.
Un catetere, cioè mettete, diciamo così, un presidio medico?
Sì, un tutore
all'interno?
In modo in attesa che la cicatrice dovuta all'incisione della stenosi o restringimento guarisca, e poi questo catetere viene rimosso.
Viene pure rimosso anche, o riassorbito il catetere?
No, viene rimosso.
Viene
il catetere
fisicamente...
è di gomma o di lattice, diciamo.
Una cosa... viene poi...
e viene lasciato per un po' di giorni, però ecco, anche questa non è una complicanza molto, molto frequente. Un'altra complicanza che alcuni lamentano, ma che secondo me non è dovuta all'intervento, è l'impotenza. Perché... molto probabilmente c'era un, teniamo conto che spesso sono pazienti anziani e che prima dell'intervento, perché stavano male, magari avevano una attività sessuale limitata, loro pensano che dopo l'intervento magari diventano chissà di nuovo dei giovani, invece continuano ad avere delle limitazioni che loro avevano già da prima e molti la riferiscono all'intervento. Invece, diciamo, i nervi erigendi in questo tipo di trattamenti non vengono interessati, mentre lo possono essere quando si tratta del tumore della prostata, dove si leva tutta la prostata. Però molti pazienti fanno risalire il loro problema a questo intervento.
Ma di fatto così
di
non
fatto
è,
così secondo
così,
me non,
così
è.
Non è
quando parliamo di tumori benigni di adenoma.
Quindi altre complicanze,
ecco, dell'EPB non curata cosa succede? L'EPB non curata può dare delle complicanze. Le più comuni sono la ritenzione urinaria, che può essere acuta quando si verifica rapidamente, in breve tempo, per cui nel giro di poche ore la vescica è piena d'urina e non è in grado di svuotarsi, e questo provoca un vivo dolore per cui è necessario praticare un cateterismo immediato che risolve il problema in attesa poi di trattare il paziente chirurgicamente, eccetera eccetera. Invece esiste anche una ritenzione cosiddetta cronica, perché non si instaura rapidamente ma si instaura molto lentamente, cioè il paziente ha un residuo vescicale sempre più alto, cioè tu in realtà non lo vedi perché è il classico paziente che non si fa mai vedere, arriva all'ultimo stadio, cioè c'è un ristagno, lui urina a seguito di ipertrofia prostatica, non riesce a svuotare tutta la vescica. Inizialmente mettiamo un residuo in vescica di 20 cc. Dopo un certo tempo questi 20 sono 50, dopo piano piano diventano 100, poi 150, finché la vescica è sempre piena e loro urinano una piccola quantità d'urina e sono convinti di urinare. In realtà stanno urinando ciò che non ci sta più dentro la vescica, è come un bicchiere pieno, no? Quello
cioè,
che non ci sta
trabocca,
prima.
Insomma.
E questa è una complicanza grave.
Ma anche perché credo ci sia una valvola che tiene un po' fermo il tutto,
sì,
vero?
Sì, c'è lo sfintere, però viene forzato, addirittura c'è tanta pressione che questo sfintere viene forzato.
Mamma mia.
E il paziente viene non dicendo che in ritenzione, dice sono incontinente, perdo le urine. In realtà sta perdendo, si chiama incontinenza paradossa, perché il paziente ha il sintomo dell'incontinenza in realtà è in ritenzione. E l'incontinenza è dovuta a quella piccola quantità di urina che non può essere più contenuta dalla vescica, per cui tracima. Ecco, questo è fatto, è pericoloso però, perché soprattutto perché può portare all'insufficienza renale. Perché? Perché se la vescica è piena, l'urina che proviene dai reni non hanno spazio sufficiente per arrivare in vescica, cioè il recipiente è già pieno, allora cosa fa l'urina? Si accumula negli ureteri, poi nel bacinetto renale, il rene si dilata e anche la via urinaria, la via escretrice superiore, uretere, bacinetto renale si riempiono d'urina.
È un reflusso quindi, cioè ritorna indietro.
Non riesce ad andare avanti.
Si riempie anche il rene insomma.
Sì, si riempie anche il rene di urina. Il rene, se tu lo vedi ecograficamente, quando ti viene un paziente di tensione cronica, spesso controlli i reni e vedi che sono dilatati, sono pieni d'urina. Se questa idronefrosi, si chiama idronefrosi quando il rene sì. è dilatato e pieno di urina, perdura per molto tempo, porta a un'insufficienza renale irreversibile. Se invece te ne accorgi il tempo, basta mettere il catetere, tutto l'apparato si scarica, e la dilatazione renale scompare e il rene riprendono a filtrare. Ecco, sembra strano, eppure si vedono... Attualmente sempre meno, ma in passato ricordo, ne ho visto tanti, questi pazienti che apparentemente avevano pochi sintomi, in realtà avevano l'aspetto dell'insufficienza renale, pallido, malessere generale, eccetera, eccetera, e avevano insufficienza renale cronica dovuta a una ritenzione urinaria cronica secondaria di ipertrofia prostatica. E questo è il caso peggiore, capito? Perché se è passato molto tempo, anche se tu dreni la vescica, l'operi, il paziente... La insufficienza renale può diventare irreversibile, quindi dopo che l'hai trattato comunque lo devi passare ai colleghi nefrologi che si occuperanno della sua insufficienza renale. Sì. E questa è un'altra complicanza che si può avere, sono le infezioni ricorrenti, che sono sempre dovute al ristagno, cioè l'urina che ristagna, fermenta e può andare più incontro ad infezioni. I sanguinamenti, la prostata ipertrofica può anche sanguinare perché il tessuto ipertrofico è un po' fragile e quindi soprattutto nella parte di prostata che sporge in vescica si possono avere delle erosioni e dei sanguinamenti. Certo. E poi la calcolosi di cui abbiamo parlato prima, che sono sempre dovute a ristagni urini. I calcoli possono essere di piccole dimensioni, allora si possono asportare anche endoscopicamente. Se invece sono di grosse dimensioni si potrebbe fare, ma dovresti stare 3 ore lì su questa pietra a ridurla. In frammenti si fa prima aprire la vescica e tirarla
e toglierla,
fuori.
Certo.
E poi l'altra complicanza di cui abbiamo già parlato sono i diverticoli, sempre dovuti all'eccessiva pressione in vescica, cioè delle estroflessioni della mucosa attraverso le fibre muscolari, dove si raccoglie dell'urina, che anche questo provoca fermentazione e infezione delle urine stesse.
Bene, dottor Muretti, è abbastanza chiaro e la ringrazio. Ora ci mancano gli ultimi 5 minuti e vorrei toccare la domanda finale, forse anche quella più preoccupante, e cioè dalla ipertrofia prostatica benigna, della quale abbiamo ampiamente discusso, si può passare, per qualche motivo che lei ci spiegherà in pochi minuti, si può passare al cancro, al tumore, può degenerare?
Sì, ecco, questa è una domanda che mi fanno tutti, anzi molti pazienti. Le visite urologiche attualmente sono molto più frequenti perché si parla molto di cancro della prostata anche in televisione. Molti pazienti credono che l'ipertrofia prostatica non curata degeneri in cancro. In realtà non degenera in cancro. L'ipertrofia prostatica benigna rimane una ipertrofia prostatica benigna. Però possiamo avere in contemporanea anche il cancro. Quando abbiamo parlato dell'eziologia, della causa dell'ipertrofia sì. prostatica, abbiamo detto che il tumore benigno prende origine dalle ghiandole periuretrali, quelle vicine, e dalle ghiandole periferiche prende origine il tumore. Quindi se uno particolarmente sfortunato può generare il tumore benigno dalle ghiandole che stanno vicino all'uretra,
ma contemporaneamente
un tumore maligno dalle ghiandole che stanno più alla periferia.
E le due cose fra di loro non sono collegate?
Non sono collegate. Sono indipendenti, nel senso che non è l'adenoma che si è trasformato in cancro, ma è un cancro che è insorto primitivamente, capito? Quindi potremmo avere il paziente che ha solo il cancro, il paziente che ha solo l'ipertrofia prostatica benigna e il paziente che ce li ha tutti e due, capito? Però non c'è questo nesso, questa trasformazione. Ovviamente le visite per l'ipertrofia prostatica benigna, che noi consigliamo almeno una volta all'anno, sono importanti. Per quale motivo? Perché quando tu visiti il paziente per l'ipertrofia prostatica benigna, se nel frattempo si sta instaurando un cancro, fai una diagnosi precoce. Se fai una diagnosi precoce, il paziente può guarire perfettamente. Se invece non fai questa diagnosi precoce, considerando che il cancro da disturbi molto più tardivamente dell'adenoma, perché prende origine da una zona molto distante dall'uretra, quindi ti puoi trovare di fronte a un paziente che ha un cancro avanzato senza avere avuto in precedenza grossi disturbi.
Certo, ne abbiamo parlato nella puntata precedente,
esatto.
Quando uno ha i disturbi siamo già in una fase
una fase abbastanza avanzata. Quindi il fatto, l'ipertrofia prostatica molte volte quando è contemporanea ti aiuta a diagnosticarla prima, se perché molti pazienti ancora se non hanno disturbi non fanno i controlli. Se li hanno li fanno, però molti non li fanno, per cui ti puoi trovare di fronte a un tumore della prostata non curabile, giusto per negligenza, ma soprattutto perché il paziente non ha avuto fastidi.
Certo.
Questa è la realtà.
Certo, certo, certo. Bene, se non altro ci ha dato, diciamo così, una buona notizia. La ipertrofia prostatica benigna, tale è e tale
sì.
Rimane. Senta, siamo oramai in fase finale, in chiusura di trasmissione. E stavo pensando eventualmente di chiederle se sarà disponibile lei in una futura puntata a proseguire su questo argomento, passando dalla ipertrofia prostatica benigna a quello che poi è il tumore della prostata, che credo sia un argomento
sì,
tanto interessante quanto delicato.
Certo.
E credo che da quanto mi è dato a sapere che parecchie persone di una certa età, se non l'hanno, poco ci manca. Addirittura sì. Sentivo medici, suoi colleghi, che dicono, sostengono che a una certa età quasi certamente ce l'ha, ecco.
Sì.
Sentivo dire una cosa di
sì,
questo
esistono,
tipo.
Esistono, uno studio in America è stato fatto delle biopsie sugli ultra ottantenni decedute per altre patologie.
Per vedere queste altre cose.
E quindi hanno fatto un esame della prostata e molti, quasi tutti avevano un piccolo nido di cellule.
Un piccolo nido di cellule, figuriamoci.
Sì. Però, ecco.
Senta, quindi io direi, spero di coinvolgere in un'altra trasmissione toccando questo nuovo argomento. Colgo l'occasione per ringraziarla per la disponibilità, per la partecipazione, e voglio ricordare agli ascoltatori che potete comunque chiamare al 391 1724 686, mandando eventualmente anche un sms, se volete che vengano trattati degli argomenti di particolare vostro interesse. Dottor Muretti, le devo dare atto di una cosa: lei di questi argomenti ne parla con passione, si vede che a lei questo lavoro piace.
Grazie.
Però alla prossima trasmissione le farò una domanda delicata. Vorrei iniziare una trasmissione chiedendole che cosa l'ha portato a decidere di fare lo specialista urologo. Ci pensi, mi risponderà magari un'altra volta. Grazie per la disponibilità. Restituiamo la linea alla sede centrale di Radio Barbagia. Da Giovanni Marinosci, la buona giornata e un buon proseguo.
Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie mille, buone cose.
Informa Salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.